Buongiorno a tutti, mandiamo anche un caro saluto e un affettuoso saluto ai fratelli e alle sorelle che ci seguono da casa. Prima di iniziare la meditazione di questa mattina, desidero passare qualche istante insieme a voi in preghiera. Padre nostro, ti ringraziamo per questo tempo che ci concedi per poter meditare la tua parola. Ti prego, Signore, che questa mattina possa giungere a tutti noi il tuo messaggio, che la tua parola, Signore, possa glorificare il tuo nome, che possa edificare i nostri cuori, che possa radicare nei nostri cuori affinché porti frutti per la tua gloria. Guida tu questa mezz'ora, Signore, affidiamo a te i nostri cuori, le nostre menti e ti benediciamo nel nome del Signore Gesù. Amen. Qualche mese fa, in settembre, portai un messaggio sulla preghiera e guardammo i tre aspetti fondamentali della preghiera. E questa mattina, confidando nella guida del Signore, desidero parteciparvi a alcune riflessioni legate sempre un po' alla preghiera. Il titolo che ho dato a questa meditazione è «La contaminazione del ringraziamento, della lode e dell'adorazione». Lo scopo di queste riflessioni è quello di andare a individuare insieme quali possono essere le influenze della nostra carne e del nemico quando offriamo al Signore il nostro ringraziamento, la nostra lode e la nostra adorazione. Come vedremo, sia nelle preghiere di ringraziamento, sia nella lode, sia nell'adorazione, possono esserci delle influenze e delle infiltrazioni sia della nostra carne sia del nemico. Quando è la nostra carne o il nemico a infiltrarsi nelle nostre preghiere di ringraziamento, nella nostra lode e nella nostra adorazione, tutto questo viene contaminato e allora noi rischiamo di offrire a Dio un ringraziamento, una lode e un'adorazione contaminata. Perché? Perché c'è lo zampino della carne e del nemico. Bene, fatta questa breve introduzione, breve presentazione, vediamo come avviene la contaminazione della preghiera di ringraziamento. Nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 6, verso 5, sta scritto: «Quando pregate, non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno». Questo passo della Scrittura lo troviamo in un contesto dove il Signore Gesù dà delle istruzioni sulla preghiera ai Suoi discepoli. Egli qui non li istruisce riguardo a cosa devono dire, ma li istruisce riguardo all'atteggiamento che devono avere. E dice: «Non siate come gli ipocriti, perché gli ipocriti amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini». Come sappiamo, la parola ipocrita significa attore, simulatore, qualcuno quindi che recita una parte per essere visto, per mettersi in mostra. Questa istruzione che il Signore diede ai Suoi discepoli allora, gliela diede perché conosceva molto bene il cuore dell'uomo. Egli sapeva benissimo che i suoi discepoli potevano correre il rischio di assumere lo stesso atteggiamento degli ipocriti e fu per questo motivo che li mise in guardia. Allo stesso modo, le parole che abbiamo letto in Matteo valgono anche per noi, fratelli e sorelle. Anche noi siamo suoi discepoli e anche noi abbiamo un cuore simile a quello che avevano i nostri fratelli di 2000 anni fa. Noi, a differenza di quelli che il Signore chiama ipocrita, non ci mettiamo negli angoli delle piazze, ma anche noi ci alziamo nel nostro locale di culto per elevare al Signore le nostre preghiere. E se non vigiliamo sulla nostra carne, anche durante quei momenti di preghiera, possiamo assumere l'atteggiamento degli ipocriti. Possiamo usare la preghiera come un piedistallo per metterci in mostra, per farci notare. E questo è un rischio che corriamo tutti noi se non vigiliamo sulla nostra carne. e se non vigiliamo sulle infiltrazioni del nemico. Dobbiamo sempre ricordare quindi che se la nostra preghiera pubblica non umilia la nostra carne, non glorifica il Signore, Lui soltanto, e non edifica la Chiesa, quella preghiera può essere solo un piedistallo su cui ci esibiamo per innalzare noi stessi. Quindi lo scopo della preghiera è quello di umiliare la nostra carne, quello di glorificare il Signore e di edificare la Chiesa, altrimenti rischia di diventare un piedistallo dove ci esibiamo per innalzare noi stessi. E questo è un rischio che corriamo tutti se non vigiliamo sulla nostra carne. Vorrei aprire una parentesi e farvi una domanda. Per quale motivo, secondo voi, spesso la preghiera comunitaria è scarsa, cioè non c'è tanta partecipazione? Io ho individuato tre motivi. Uno è la timidezza. L'altro può essere la paura di fare brutta figura, la paura di essere ripetitivi nelle parole. A parte il punto uno, che può essere dovuto a un fatto caratteriale, cioè la timidezza, la paura di fare brutta figura, la paura di essere ripetitivi nelle parole, non sono forse preoccupazioni della nostra carne? È vero o no? Quando non preghiamo per paura di far brutta figura, lì è la nostra carne che sta agendo. Quando non preghiamo perché abbiamo paura di ripetere le stesse parole, è la nostra carne che sta agendo. Vedete che si può insinuare la carne anche nella preghiera di ringraziamento. In Apocalisse capitolo 4 verso 8 sta scritto che le quattro creature viventi avevano ognuno sei ali ed erano coperti di occhi tutto intorno e di dietro. E notate che cosa dice qui il passo. Dice: non cessavano mai di ripetere giorno e notte: santo, santo, santo è il Signore, il Dio onnipotente che era, che è e che viene. In questo contesto che abbiamo letto, le quattro creature viventi, che con ogni probabilità sono dei cherubini, non cessavano mai di ripetere giorno e notte, cioè sempre, continuamente, santo, santo, santo il Signore, il Dio onnipotente che era, che è, che viene. Quindi vedete che il Signore non si stanca di sentire sempre le stesse parole. Quindi non dobbiamo preoccuparci se le nostre preghiere possono risultare ripetitive. Le quattro creature viventi lo adoravano ripetendo sempre le stesse parole, senza preoccuparsi. E noi dovremmo fare la stessa cosa. Invece tante volte siamo carenti nella partecipazione della preghiera comunitaria pubblica perché temiamo o di fare brutta figura, e questa è un'azione della carne, o di essere ripetitivi. Non riusciamo a trovare parole nuove, magari vogliamo fare uno scoop, vogliamo fare colpo sull'uditorio, e allora non trovando delle parole nuove ci limitiamo a pregare il Signore, quando è sufficiente dire santo, santo, santo è il Signore. E questo penso che siamo capaci di dirlo tutti. Quindi in questi due casi, nel primo caso la timidezza ci può stare e siamo chiamati tutti a pregare affinché il Signore aiuti i fratelli e le sorelle più timide a sbloccarsi nella preghiera. Ma negli altri due casi, cioè quando abbiamo paura di fare brutta figura o abbiamo paura di essere ripetitivi, lì è la nostra carne, fratelli. E quando innalziamo una preghiera guidati dalla carne, noi stiamo offrendo al Signore un ringraziamento contaminato. E tutto ciò che è contaminato non arriva alla presenza di Dio. Dio è troppo santo e puro, e nulla di contaminato può arrivare davanti al trono della sua santità. Quando preghiamo pubblicamente, dobbiamo avere un soggetto di preghiera su cui basarci, diciamo, ma il tutto deve essere fatto con semplicità, usando parole semplici, comprensibili a tutti, non paroloni per far colpo, che tante volte bisogna andare su Google per vedere cosa significa quella parola prima di dire amen. Il Signore non vuole questo. Il Signore vuole delle preghiere semplici. E dobbiamo ricordare che una preghiera fatta con semplicità può aiutare i fratelli semplici a sbloccarsi nella preghiera. Una preghiera fatta con semplicità può aiutare i fratelli che sono frenati dalla timidezza. Quindi non paroloni per far colpo, ma parole semplici che scaturiscono dal cuore. E quindi ricordiamo che il rischio di essere influenzati dalla carne e dal nemico durante la preghiera di ringraziamento c'è. Perciò siamo chiamati a vigilare su questo, altrimenti rischiamo di offrire dei ringraziamenti al Signore contaminati. Una preghiera pubblica fatta con semplicità, come dicevo, può aiutare i semplici a pregare pubblicamente. Una preghiera artificiosa, complessa, con paroloni difficili da capire, non arriva neanche sotto al controsoffitto della nostra sala. Quindi dobbiamo ricordare che il Signore vuole dei cuori semplici nella preghiera. E in questo caso siamo chiamati a pregare tutti, anche con un semplice grazie, anche con un semplice grazie, anche solo santificando il nome del Signore, ripetendo anche le stesse cose più volte. Non dobbiamo porci il problema di essere ripetitivi nelle parole o di far brutta figura, perché queste sono solamente preoccupazioni della nostra carne. Vediamo adesso come avviene la contaminazione della lode. Come nel caso della preghiera di ringraziamento, se non vigiliamo, la nostra carne potrebbe ritagliarsi una parte da protagonista anche durante la lode. E non solo, durante la lode si infila spesso anche il nemico, lui predilige proprio la lode per contaminarla con le sue macchinazioni. E in che modo la nostra carne e il nemico possono contaminare la nostra lode? È una domanda questa a cui proverò a rispondere. Quando il nemico, facendo leva sulla nostra carne, diventa il regista dei momenti di lode, quella lode è una lode contaminata, che non arriva davanti al trono della santità di Dio. E voi magari potete dire: fratello, ma come il nemico può essere regista della lode, lui che è l'avversario di Dio? Sì, lui può essere il regista della lode, e lo fa proprio facendo leva sulla carne, allo scopo di contaminare la lode. Quali possono essere gli strumenti che il nemico usa per contaminare la lode? I cantanti, la musica, gli effetti speciali fatti di luci e altre cose varie, i testi delle canzoni e una lode come merce di scambio. Lui può usare queste cinque cose per contaminare la lode. Lui può usare i cantanti, può usare la musica, può usare gli effetti speciali che in tante comunità si vedono, può usare i testi delle canzoni e può usare anche la lode come merce di scambio. Proviamo a vedere questi cinque punti velocemente. Al giorno d'oggi, fateci caso, si sponsorizzano così tanto alcuni cantanti cristiani che quando poi si partecipa a quell'incontro di lode, ormai si è fatto talmente il lavaggio del cervello con le locandine che l'attenzione delle persone che vanno a questi incontri è tutta sul cantante. Vengono talmente sponsorizzati che l'attenzione va tutta sul cantante. In questo modo si distoglie l'attenzione da Dio. E Satana, una volta che ha fatto distogliere l'attenzione da Dio, ha raggiunto il suo scopo. Quando si partecipa degli incontri di lode e tutta la nostra attenzione va sul cantante, perché ormai ci hanno fatto il lavaggio del cervello con queste locandine, ecco, in quel momento lì il nostro cuore, la nostra mente non è più rivolta al Signore e noi stiamo offrendo a Dio una lode contaminata. E come abbiamo detto prima, nulla di contaminato può arrivare davanti al Signore. Anche la musica. La musica, pur essendo come i cantanti un dono di Dio, se non è equilibrata nei toni, nei ritmi e nello stile, può trasformarsi in uno strumento di distrazione. uno strumento di distrazione nelle mani del nemico, ovviamente. E come abbiamo detto, egli, se riesce a distrarci mentre lodiamo il Signore, ha raggiunto il suo scopo. Ha raggiunto il suo scopo. Ha contaminato la lode. Gli effetti speciali, fatti di luci e tanto altro, e sono sempre più frequenti, e non lo dico con uno spirito di critica, ma con preoccupazione, sono sempre più frequenti quelle comunità che con le loro luci, i loro fari, vapori e fumi colorati, assomigliano sempre meno a locali di culto. E solitamente questi locali sono poco illuminati. Perché? Perché l'effetto speciale deve risaltare di più. Le luci colorate devono risaltare di più. E tutto questo, fratelli e sorelle, sono tutto strumenti di distrazione che servono proprio per distogliere l'attenzione del credente da Dio e volgerla verso questi effetti speciali, queste luci che inquadrano solitamente i protagonisti, che possono essere i cantanti o il predicatore. E tutto questo contamina la lode. Perché? Perché l'attenzione del credente non è solo esclusivamente rivolta sul Signore. Il nostro cuore, la nostra mente devono essere completamente rivolti al Signore. Satana cerca di distogliere la nostra attenzione dal Signore. Con i cantanti famosi, e ce ne sono tanti cantanti cristiani famosi, con la musica e con gli effetti speciali, ma non solo. Egli strumentalizza anche i testi delle canzoni. E questa è una nota molto pericolosa, perché anche i testi delle canzoni sono qualcosa che il nemico predilige in modo particolare, e lo scopo è quello di elevare a Dio delle parole o frasi non dottrinalmente sane. Quindi anche i testi delle canzoni devono essere verificati, elevare al Signore dei canti che non sono dottrinalmente sani, cioè in linea con la Scrittura, può essere dannoso e molto pericoloso, perché attraverso le canzoni noi non solo lodiamo, ma preghiamo anche e riceviamo anche degli insegnamenti attraverso i cantici. Quindi se non sono in armonia con la Scrittura, possono essere pericolosi. Quindi bisogna sempre verificare i testi delle canzoni che siano in armonia con la Bibbia. Questo è molto importante ed è un compito che in prima persona svolgono gli anziani, ma tutta la Chiesa ha il dovere, il compito di segnalare agli anziani qualora qualcuno di noi dovesse accorgersi che c'è un testo di una canzone dubbio, lo riferisce agli anziani. Gli anziani faranno le opportune verifiche, se riscontreranno qualcosa che non è dottrinalmente sano, modificheranno quel testo. E questo è importante, fratelli. Una volta si cantavano gli inni dell'Innario Vecchio, che sono stati sempre col tempo accantonati, e si prediligono delle canzoni nuove, più moderne. Vabbè, vanno bene, ma bisogna verificare i testi, perché attraverso le canzoni possiamo ricevere insegnamenti sbagliati, elevare a Dio una lode non dottrinalmente sana o fare delle preghiere non corrette. Quindi bisogna vigilare anche sui testi. Oggi si prediligono dei testi, delle canzoni, e una musica più coinvolgente che faccia leva sulle emozioni e sui sentimenti umani. Io non dico che non dobbiamo avere sentimenti ed emozioni, il Signore non ce li toglie alla conversione. Però se i nostri sentimenti e le nostre emozioni non sono guidate dallo Spirito Santo, rischiano di essere guidate dalla nostra carne. E allora dobbiamo vigilare sui testi delle canzoni. E come dicevo, gli anziani sono i primi ad avere questo compito, ma tutta la Chiesa deve collaborare. L'altro aspetto, il quinto aspetto che ho citato prima, una lode come merce di scambio. Non so se ho usato la frase giusta, ma provo a spiegarvi che cosa intendo. Che cos'è, secondo il mio pensiero, una lode come merce di scambio? Signore, io ti lodo e tu in cambio combatti le mie battaglie. Signore, io ti lodo e tu in cambio dammi le tue benedizioni. Signore, io ti lodo e tu in cambio risolvi i miei problemi. Signore, io ti lodo e tu in cambio fammi quel miracolo che aspetto. Anche questa, cari fratelli e care sorelle, è una lode contaminata. Dio infatti non vuole essere lodato per quello che Egli fa per noi. Dio vuole essere lodato per quello che Egli è, indipendentemente da quello che fa. E noi possiamo correre questo rischio. E io, riferendomi a Seconda Cronache, capitolo 20, molte volte ho elevato al Signore una lode, diciamo così, contaminata. Perché? Perché dice: Signore, io ti lodo, tu risolvimi quel problema. Ma Dio può anche decidere di non risolvere per il momento quel problema. Ma io sono chiamato a lodarlo lo stesso, non per quello che fa, ma per quello che Egli è. E anche qui ci può essere il rischio della nostra carne. Egli gradisce una lode disinteressata, una lode che esalti la sua persona per ciò che Egli è. Egli nella sua misericordia ci concede anche la vittoria, ci benedice, risolve quando è nella sua volontà i nostri problemi, a volte ce li crea anche, compie quando è nella sua volontà dei miracoli a nostro favore, ma non vuole essere lodato per questo. Egli gradisce una lode per ciò che Egli è. Una lode vera e disinteressata è una lode che esclama: Signore, io ti lodo e ti benedico indipendentemente da quello che hai deciso per la mia vita. E ti lodo e ti benedico perché mi fido di te. Questa è la lode che il Signore gradisce, non una lode che si aspetta un tornaconto, ma una lode che esalti la sua persona, non una lode condizionata a quello che fai, ma per chi tu sei, Signore. Non lo so se risolverai questi miei problemi, non lo so se compirai quel miracolo che aspetto da tanti anni, non lo so che cosa hai in progetto per me, ma indipendentemente da quello che hai deciso per la mia vita, io ti lodo e ti benedico, perché mi fido di te. Questa è la lode che il Signore gradisce. Quindi a conclusione di quest'altro secondo punto, cioè la contaminazione della lode, ricordiamo, fratelli e sorelle, che se la nostra attenzione, stamattina siamo venuti qua per lodare il Signore, se la nostra attenzione, il nostro cuore, la nostra mente non sono interamente rivolti sul Signore, Lui soltanto, noi rischiamo di offrire una lode contaminata che non arriva al trono della sua santità. E come abbiamo appena detto, ricordiamo inoltre che se la nostra lode ha come unico fine il nostro interesse, loderò il Signore perché risolverà i miei problemi. Ecco, se la nostra lode ha questo scopo, questo fine, questa è una lode che il Signore non gradisce. Egli vuole essere lodato per chi Lui è. E noi siamo chiamati a lodarlo per questo. Vediamo brevemente in questi ultimi 5 minuti come avviene la contaminazione dell'adorazione. Quali possono essere i motivi per cui rischiamo di offrire a Dio una adorazione contaminata? Il primo punto, messo il peccato. Un torto non perdonato a un fratello. E come terzo punto, messo il buonismo cristiano. Questi 3 motivi possono contaminare l'adorazione. Il peccato, un peccato non perdonato o il buonismo cristiano. Può succedere di presentarci davanti al Signore in adorazione senza confessargli i nostri peccati. Peccati dei quali siamo consapevoli, ovviamente. Tali peccati, come abbiamo detto in altre occasioni, rappresentano un ostacolo che si erge tra noi e il Signore. Quindi un ostacolo del genere non ci permette di avere un'intima comunione con Dio e non ci permette di adorarlo nel modo giusto. Quando noi adoriamo Dio, come vedremo, noi esaltiamo la sua santità e non possiamo andare davanti a Lui in adorazione senza confessare i nostri peccati, cioè quei peccati dei quali siamo consapevoli. Una confessione, ovviamente, che quando la facciamo deve essere fatta col desiderio di ravvederci da quei peccati che abbiamo individuato, perché una confessione senza un sincero pentimento, il desiderio di ravvedimento, serve a poco. Può succedere inoltre di presentarci davanti a Dio in adorazione senza aver rimosso dal nostro cuore un risentimento verso un fratello o una sorella. Magari abbiamo ricevuto un torto, non l'abbiamo perdonato, ma nonostante questo andiamo ad adorare il Signore. Anche il torto non perdonato può essere per noi un ostacolo nella nostra relazione col Signore e quindi non ci permetterebbe di adorarlo nel modo giusto. Il terzo motivo, come ho detto, è il buonismo cristiano, che come sappiamo è purtroppo molto presente nelle realtà evangeliche. Si adora e si loda volentieri il Dio d'amore, il Dio che salva, ma si adora e si loda troppo poco o quasi niente il Dio che giudica e il Dio che fa giustizia. Possiamo essere presi dal buonismo cristiano anche noi, da essere degli adoratori ferventi nei confronti del Dio d'amore e degli adoratori meno ferventi nel Dio che giudica e che fa giustizia. E questo è un pericolo. Perché si adora troppo poco il Dio che giudica e il Dio che fa giustizia? Perché si conosce troppo poco questo Dio, purtroppo. Si mette troppa enfasi sul Dio d'amore, ma si dimentica che quello Dio d'amore è anche un Dio tre volte santo, un Dio di giustizia e anche un Dio di ira. E questo lo dice la Scrittura. Se ne parla poco, disturba questo Dio, dà quasi fastidio alla maggior parte dei cristiani, eppure è Dio e non lo potete dividere, è la sua persona che è così. Nel libro dell'Apocalisse, capitolo 19, versetti da 1 a 4, sta scritto: «Dopo ciò udii come una voce potente di una folla immensa nel cielo che diceva: Alleluia! Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio, perché i veri e giusti sono i suoi giudizi. Perché veri e giusti sono i suoi giudizi. Egli ha condannato la grande meretrice che corrompeva la terra con la sua prostituzione, vendicando su di lei il sangue dei suoi servi. E per la seconda volta dissero: Alleluia! Il suo fumo sale nei secoli dei secoli. Allora i 24 vegliardi e i 4 esseri viventi si prostrarono e adorarono Dio seduto sul suo trono dicendo: Amen, Alleluia. Sempre in Apocalisse 15:3 sta scritto: cantavano il cantico di Mosè, servo di Dio, e il cantico dell'agnello. Grandi e mirabili sono le tue opere, o Signore Dio onnipotente, giuste e veraci sono le tue vie, o re delle genti. Sapete questi due passi in che contesto si trovano? In un contesto dove Dio manda la sua ira sulla terra. Qua si parla dei giudizi di Dio sulla terra. E che cosa fanno i 24 anziani e i 4 vegliardi in cielo? Che cosa fanno? Adorano Dio. Lodano e adorano Dio per i suoi giusti giudizi. Con questo che cosa voglio dire, fratelli e sorelle? Che noi dobbiamo imparare ad adorare Dio non solo per il suo amore, non solo perché è un Dio che salva, ma dobbiamo imparare ad adorare Dio anche per la sua giustizia, perché Egli è un Dio, è l'Iddio infinitamente giusto. Dobbiamo imparare ad adorare il Signore non solo perché quando ci coccola o ci accarezza, dobbiamo imparare ad adorarlo anche quando ci disciplina, perché anche la disciplina che Dio usa verso i suoi figli esalta la sua giustizia, oltre ad esaltare il suo amore per noi. Dobbiamo imparare ad adorare anche l'Iddio che permette le guerre, non solo l'Iddio che fa cessare le guerre. Dobbiamo imparare anche ad adorare l'Iddio che permette le carestie, non solo adorare Dio quando produce benessere. Dobbiamo imparare ad adorare Dio che permette la prova, non solo adorarlo quando ci libera dalla prova. L'Iddio che giudica e condanna è degno di essere adorato al pari di quando giustifica e salva. E purtroppo, a causa del buonismo cristiano che si è radicato in molte chiese, si adora volentieri l'Iddio d'amore, l'Iddio che salva, ma si adora molto meno o quasi niente l'Iddio di giustizia. E noi quando lodiamo il Signore dobbiamo imparare a lodarlo anche per la sua giustizia. E queste sono cose importanti che noi dobbiamo ricordare, perché altrimenti rischiamo di offrire al Signore un'adorazione contaminata, non riconoscendo la sua sovranità anche quando permette la prova, anche quando permette delle situazioni umanamente tristi, brutte. Non possiamo capire i pensieri di Dio, dobbiamo solo fidarci di Lui. Spesso esaltiamo la sovranità di Dio, ma non la riconosciamo nei fatti. Con la bocca la esaltiamo, ma non la riconosciamo nell'adorazione e nella lode. Ebbene, ricordiamo questo e concludo. Il nostro ringraziamento esalta l'amore di Dio. La nostra lode esalta le sue opere, i suoi prodigi, ma soprattutto la sua persona. E la nostra adorazione esalta la sua santità. Dobbiamo vegliare sulla nostra carne, vegliare sul nemico, affinché non facciamo della preghiera un piedistallo per innalzare noi stessi. E nella lode dobbiamo vigilare su quelle cinque pericoli che vi ho elencato: i cantanti, la musica, gli effetti speciali, i testi delle canzoni o una lode come merce di scambio. E nell'adorazione ricordiamo che siamo di fronte all'Iddio tre volte santo, un Dio che è immensamente grande. Non possiamo comprendere tutti i suoi pensieri, i suoi progetti, quello che fa, ma mossi dalla fiducia in Lui lo adoriamo per tutto quello che Egli permette. Questa è la lode e l'adorazione e il ringraziamento che il Signore gradisce. Che il Signore ci aiuti e ci dia un cuore e una mente anche attenta a vigilare, affinché possiamo imparare ad innalzare a Lui un ringraziamento, una lode e un'adorazione degni del suo nome. Amen.